tutta la raccolta dei libri. Leggemmo il libro delle cronache, il libro di Esther, il libro di Neemia, poi abbiamo aggiunto il libro dei Maccabei. L'anno scorso poi abbiamo approfittato delle ultime settimane a nostra disposizione per rileggere il Cantico dei Cantici. Ma non eravamo più qui, non si poteva sostare in questi ambienti, quindi ci siamo ritrovati a casa nostra con alcuni di voi. Fatto sta che riprendiamo, approfittiamo della ospitalità che la nostra parrocchia mette a nostra disposizione. E questo è l'ambiente che, come vedete, è piuttosto spazioso, ma evitiamo gli assembramenti. Per ripartire nel nostro cammino, dicevo poco fa a qualcuno di voi, vi propongo di riprendere contatto con uno degli scritti importanti, certo, ma tutti gli scritti sono importanti, un'affermazione questa piuttosto sciocca. Comunque nel Nuovo Testamento certamente un testo che assume una rilevanza dominante, si tratta degli Atti degli Apostoli. Atti degli Apostoli. Quindi noi da questa sera avvieremo la lettura di questo libro, che non è una novità per nessuno, è forse uno degli scritti più noti, insieme con i Vangeli, gli Atti degli Apostoli. Già con le lettere siamo più in difficoltà, per non dire poi le lettere cattoliche o l'Apocalisse. Ma dopo aver dedicato molto tempo, e giustamente, necessariamente, e con frutto, a scritti dell'Antico Testamento, mi sembra che possiamo ripartire all'inizio di questo nuovo anno con la lettura di questo scritto che vale come un'occasione propizia non solo per riprendere contatto con il testo sacro, ma direi anche per riprendere contatto con i dati essenziali della nostra vocazione cristiana. Atti degli Apostoli, qualche notizia, peraltro le introduzioni alle nostre Bibbie di solito sono molto precise e istruttive a questo riguardo, e poi subito leggiamo i primi versetti, non faremo tanta strada questa sera, proseguiamo poi passo passo di settimana in settimana secondo il solito nostro metodo di lavoro. E uno scritto che, come certamente ben sapete, è inseparabile da quel terzo Vangelo che è attribuito a Luca. E il Vangelo secondo Luca e gli Atti degli Apostoli compongono un'unica opera, articolata certamente in questi due elementi che sono fortemente caratterizzati. Il Vangelo ed ecco il mistero di Cristo, gli Atti degli Apostoli ed ecco il mistero della vita cristiana. Ma i due elementi di quest'unica composizione sono inseparabili. Il mistero di Cristo non è una novità grandiosa che sta a sé, come un evento che ha attraversato il cielo della storia umana come una stella cometa ed è sparito. È il mistero di Cristo, è il principio di quella novità che investe la condizione nella quale si svolge la nostra vicenda umana, e quindi ecco il mistero della vita nuova, della vita cristiana, che peraltro è nuova perché è inseparabile dalla relazione con quell'evento unico e così così sconvolgente, travolgente nella sua potenza creativa, avvenuto nella storia umana, di cui è stato protagonista proprio lui, il figlio che Dio ci ha donato. Dunque, Vangelo e Atti. Luca, senza stare adesso a discutere su tante questioni che gli studiosi amano dibattere porre interrogativi, suggerire delle alternative, elaborare qualche controversia, come avviene in ambiente accademico con una certa disinvoltura. A noi tutto questo interessa poco. Luca, tra tutti gli autori degli scritti neotestamentari, è l'unico che proviene dal paganesimo. Questo è un fatto interessante. Luca è un antiocheno, un siro di Antiochia in Siria, di origine pagana. Quindi non è un giudeo di origine, tutti gli altri autori degli scritti neotestamentari provengono dal giudaismo, tutti. Luca no, e quindi porta con sé certamente l'esperienza di chi è radicato in un mondo, in una cultura e anche in una visione religiosa delle cose che sono caratteristiche del mondo pagano. Anche se Luca è certamente personaggio che nel corso della sua vita poi si è trovato coinvolto in una relazione di speciale solidarietà con l'ambiente dei giudei e poi ecco l'Evangelo. Luca in un certo momento ha avuto a che fare certamente anche con Paolo, vissuto in quel contesto e dunque ha svolto poi un'opera catechetica che ha dato forma ai due scritti che adesso richiamavo e che costituiscono certamente un elemento di fondamentalissima importanza nel complesso della letteratura neotestamentaria, l'opera di Luca, Vangelo più Atti. Ed ecco una attività catechetica, dicevo, che è testimonianza di una sapienza teologica che non è il caso adesso di analizzare ricorrendo a indicazioni di carattere generale, si tratta invece di leggere direttamente i testi, come sappiamo, ma una indicazione che ci accompagna fin dall'inizio nella nostra lettura vale la pena di richiamare. Di Luca si dice da parte di molti studiosi che si occupano di queste cose, si dice di lui che è il teologo della storia. Teologo della storia, nel senso di quel linguaggio che Luca ha elaborato per quello che gli è stato possibile, ricorrendo a suggerimenti ricevuti, confrontandosi con la ricerca, l'esperienza, la testimonianza di altri suoi contemporanei. Il riferimento a Paolo è certamente indimenticabile, ma un linguaggio che è tipicamente suo e che per l'appunto illustra quella affermazione così lapidaria a cui mi riferivo poco fa, per cui a lui viene attribuito il titolo di teologo della storia. Una visione di quella novità che si è manifestata nello svolgimento della storia umana dal momento che, ed ecco, linguaggio tipico dell'evangelista Luca, che peraltro riprende documenti, messaggi, voci che appartengono alla letteratura antico-testamentaria. Ed ecco la visita di Dio. Dio ha visitato la storia umana. Ricordate il cantico di Zaccaria, il Benedictus. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. E poi il cantico si conclude con lo stesso verbo, visitare al futuro. Verrà a visitarci dall'alto come un sole che sorge. Ci ha visitato, ci visiterà. Tutta la storia umana è da interpretare in rapporto a questa visita che recupera tutto del passato e anticipa tutto del futuro. Tutto della storia umana è da intendere in obbedienza a questa visita di Dio. Il teologo della storia è colui che offre a noi il criterio interpretativo di tutto quello che è avvenuto, sta avvenendo e avverrà, in quanto protagonista di una visita è colui che si è presentato a modo suo. Ed ecco, si è presentato mediante la missione svolta da quel figlio di cui Dio si è compiaciuto. Ed è proprio la missione di Gesù, il figlio che ha dato visibilità intenzione di avvicinamento, di coinvolgimento, di quella volontà di comunione della vita, volontà d'amore, che è il mistero di Dio, così come si è presentato. Il figlio è colui che ha portato a compimento la sua missione in modo tale da incidere nella storia umana quella novità che determina la svolta decisiva, per cui la storia degli uomini non è abbandonata a se stessa, è una storia visitata, non è una storia prigioniera delle proprie contraddizioni, per cui precipita in un fallimento infernale, ma è una storia recuperata all'interno di un disegno redentivo che obbedisce all'intenzione di Dio. Per questo questa storia è stata visitata, perché questa storia non è storia di perdizione ma storia di salvezza. Ma protagonista di questa svolta è il figlio che ha portato a compimento la sua missione, ed è questa novità che il nostro evangelista Luca considera, contempla e offre a noi come oggetto di contemplazione, in quanto ha segnato quel passaggio, quello scarto determinante nello svolgimento della storia umana che a più riprese Luca evangelista sintetizza con l'uso di un avverbio di tempo che è oggi. Oggi nella storia umana c'è un oggi, che è un oggi corrispondente all'intenzione che da sempre è custodita nel grembo del Dio vivente. Vedete, è l'oggi di un giorno che non dura esattamente 24 ore, è l'oggi di quella missione svolta da Gesù. E quando, e adesso subito leggeremo i primi versetti degli Atti, quando Luca conferisce a questo oggi della visita di Dio anche una misura cronologica, ci parla di quel giorno che va da quando il cielo si aprì, ed è il giorno in cui Gesù ha dato avvio alla sua attività pubblica. Luca, Vangelo secondo Luca, capitolo 3, il cielo scese sulla terra, il cielo si aprì, è il giorno del battesimo di Gesù. Ed ecco il giorno in cui il cielo si chiuse, è l'ascensione al cielo. Il cielo si appoggiò sulla terra, la terra è risalita al cielo. Ecco, queste misure cronologiche, che ripeto, non è il caso di considerare adesso esattamente in base al calendario, ma sono l'oggi definitivo, l'oggi della visita, l'oggi in cui si è compiuto l'evento decisivo che corrisponde a quell'intenzione di Dio, per cui la storia umana visitata è una storia ristrutturata dalle fondamenta come itinerario di ritorno alla sorgente della vita. E vedete, dire storia significa dire una vicenda che coinvolge la moltitudine delle creature nello spazio e nel tempo, le presenze umane, i popoli della terra, le culture e dunque il passato e il futuro. Ed ecco l'oggi della visita di Dio. Dopodiché vedete, qui siamo all'inizio degli Atti degli Apostoli, e gli Atti degli Apostoli conducono proprio là dove poco fa dicevo il cielo si chiude, ma adesso vedete inizio per il nostro evangelista Luca quell'avventura che coinvolge le generazioni che si succedono e si succederanno fino alla nostra, fino a noi che siamo coinvolti in una vicenda per cui il nostro giorno, che è il 14 di ottobre dell'anno 2021, è oggi. Ma vedete, non è vero che oggi è il 14 di ottobre del 2021, ma il 14 ottobre del 2021, che è una datazione convenzionale in base a nostre abitudini, è oggi perché è instaurata una relazione tale per cui il giorno della nostra storia è introdotto in una misteriosa ma determinante relazione con l'oggi della visita di Dio. Come avviene che il nostro giorno diventa oggi? Come avviene che il nostro giorno sia in quell'oggi? Come avviene che il nostro giorno sia interno a quella visita? Come è vero che quella visita non è ridotta a una scadenza storica che ormai è superata e dimenticata, ma come avviene che il nostro giorno sia interno a quell'oggi? Per cui, il nostro giorno è momento di una storia che determinata, restaurata, riconciliata, redenta in obbedienza all'oggi della visita di Dio. E qui vedete la questione del catechista: come avviene questo? Come avviene che il nostro giorno sia interno, coincida intrinsecamente, sostanzialmente con l'oggi della salvezza? Come avviene che noi oggi, che noi siamo salvi? Come avviene che questa è storia di salvezza? È una questione teologica fondamentale, è il motivo per cui esiste quella che noi chiamiamo vita cristiana. Cosa vuol dire? E vedete, per il nostro evangelista Luca l'Evangelo è esattamente questa rivelazione di una modalità di inserimento del nostro giorno nell'oggi della visita di Dio. Per questo siamo evangelizzati, per questo l'evangelizzazione continua a crescere, a svilupparsi e a fruttificare, in quanto tutto della storia che man mano si sviluppa lungo le strade del mondo, con tutte le variabili del caso, tutto della storia viene ricapitolato in quell'oggi, appartiene a quell'oggi. È da intendere e scoprire nel suo autentico valore tutto di quello che avviene, è avvenuto e avverrà in rapporto all'oggi della vista di Dio. È l'Evangelo. Allora vedete, qui leggiamo le prime righe del nostro libro, in modo tale che poi, a parte le chiacchiere, subito vediamo di sintonizzarci con la vicenda che il nostro evangelista Luca offre a noi. È una vicenda che ricostruisce i fatti di quel primo periodo, poi saranno i primi discepoli del Signore, la prima comunità di discepoli, l'evangelizzazione, come cresce l'evangelizzazione. Ma è anche vero, vedete, che il libro degli Atti, che è stracarico di notizie utilissime per gli storici che studiano queste cose, in realtà è un'opera teologica, ma senza che questo aggettivo ci spaventi, è un'opera catechetica, cioè vuole aiutarci Luca non tanto a ricostruire i fatti, pure utilissima la memoria degli avvenimenti che ebbero luogo allora, ma vuole aiutarci a scoprire come avviene che quel giorno, ma il nostro giorno, e il giorno successivo all'ascensione, il giorno dopo che si è chiuso l'oggi di Cristo, il giorno dopo è il nostro giorno. 2000 anni dopo è un giorno dopo quell'oggi. Ma come avviene che allora questo giorno dopo, che è il nostro 2000 anni dopo addirittura, o saranno 3000, è quell'oggi, ed entra quell'oggi. È l'Evangelo. L'Evangelo spiega questo, l'Evangelo ci coinvolge in modo tale per cui, ecco, oggi è nato, ve lo ricordate, l'annuncio degli angeli ai pastori. Oggi è nato per voi, oggi è nato, oggi, facciamo a dire oggi. Allora, un tempo, oggi. In quel luogo, lontanissimo da noi siamo in tutt'altre regioni del mondo, il calendario dice che non è più quell'oggi, e invece oggi è nato per voi. L'Evangelo sta in questo inserimento del nostro giorno in un luogo che è lontanissimo da quello in cui sono avvenuti quei fatti, per cui siamo interni a quell'oggi. E allora vedete, la questione mi sembra davvero fondamentale, è in questione proprio gli Atti degli Apostoli, il mistero della vita cristiana, della vita nuova. Leggiamo i primi 5 versetti del nostro libro, fungono da prologo, un prologo che richiama il prologo che introduce il Vangelo secondo Luca. Leggo. È lo stesso Luca che rievoca il suo primo scritto, dice il primo Logos, qui il mio primo libro, è il Vangelo. Ho già trattato, Teofilo, di tutto quello che fece Gesù e che insegnò. Si rivolge a Teofilo, come già nel prologo del Vangelo, questo Teofilo è un personaggio per altri versi sconosciuto, tant'è vero che si ritiene spesso che non sia esattamente una persona ben identificata, ma è il nome che il nostro Luca attribuisce al lettore del suo Vangelo, dunque a ciascuno di noi, a tutti quanti insieme, siamo Teofilo, dove Teofilo è un nome d'arte, perché Teofilo vuol dire l'amico di Dio, l'amante di Dio, l'amato da Dio, ecco, l'amico di Dio. Tutto quello che Luca ha elaborato nella sua ricerca catechetica e dunque adesso in questo suo servizio di evangelizzatore è rivolto a noi a quest'unico scopo, perché ci rendiamo conto, perché scopriamo dall'interno, perché facciamo nostra l'identità dell'amico di Dio. Il Vangelo più Atti degli Apostoli, ecco, ha scritto per noi Luca perché prendiamo consapevolezza di quel che significa essere amati da Dio e amanti di Lui, coinvolti in una storia d'amore. Teofilo, scrivo per te, come già il Vangelo, benissimo, scrive per noi e ci chiama così. Attribuisce a noi questo titolo di identificazione che rimane indimenticabile. E dunque nel primo libro già trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, la missione di Gesù. Missione di Gesù che viene sintetizzata nelle sue opere e nelle sue parole, quello che fece, quello che insegnò, opere e parole. E dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo, qui lo aggiunge alla mia Bibbia, fu assunto. Ecco, e vi dicevo, dal battesimo all'ascensione, l'attività pubblica del Signore. Questo è il percorso che ha dato forma alla missione di Gesù in opere e in parole, l'attività pubblica del Signore da quando il cielo si aprì, battesimo di Gesù per mano di Giovanni nel Giordano, il cielo si chiuse ed ecco adesso leggiamo già il Vangelo secondo Luca si è concluso con l'ascensione. Ma adesso vedete gli Atti degli Apostoli si aprono con l'ascensione, ma capovolgendo la prospettiva, e subito ce ne renderemo conto. Qui vedete adesso Gesù assunto, si ritira, dunque i cieli si chiudono, dunque ritorna alla sede da cui proviene, ritorna all'intimo, al segreto, alla profondità del mistero di Dio da cui proviene, ma il cielo si è piegato sulla terra. C'è quel salmo, il salmo 85, che dice cielo e terra si baceranno. Ecco, il cielo ha baciato la terra, ma adesso vedete, questo è avvenuto e ora questo giorno è concluso. Come possiamo dire che questo giorno sia oggi, per noi, che siamo a 4 miglia di Rende il 14 di ottobre del 2021? Dice, scrivo per te perché ti renda conto di essere Teofilo, scrive per noi, e prosegue. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Tutti quelli che si occupano di queste cose sono convinti che questi 40 giorni sono un'indicazione temporale di carattere simbolico. 40 giorni, ricorda 40 giorni di Mosè, 40 giorni di Elia, 40 giorni di qua e di là, 40 giorni per dire che il Signore che è passato attraverso la morte, vivente, i primi discepoli del Signore coinvolti in questa relazione sorprendentemente, clamorosamente originale con Lui vivente. E vedete, quello che i discepoli hanno sperimentato nella relazione con Lui, restando interdetti, restando sconcertati, restando senza parole, riguarda Lui vivente e il regno di Dio. E qui vedete si apre uno scenario immenso che coinvolge la totalità delle creature nel tempo e nello spazio. Sono indicazioni che rimangono comunque ancora inafferrabili, quasi incomprensibili. In più veniamo a sapere che mentre si trovava a tavola con loro, ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella disse che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Così fino al versetto 5. Notate che in poche righe, che peraltro pongono degli interrogativi a cui immediatamente non siamo in grado di dare una risposta, qua e là ci sfuggono i significati di alcune affermazioni, ma in questo snodo della vicenda il nostro Luca ci tiene a segnalare come due perni attorno ai quali possiamo ricomporre le componenti essenziali della vicenda. Un perno di ordine temporale, l'ascensione. come la chiamiamo noi. Lui parla qui di una analipsis, una assunzione, ma ci siamo ugualmente. Fatto sta che il racconto di Luca negli Atti, capitolo 24, si conclude con l'ascensione, ma è l'ascensione che è contemplata alla fine degli Atti come l'intronizzazione gloriosa del figlio che ritorna alla sua sede e benedice. È il compimento della sua missione, colui che è disceso risale glorioso, risale trionfante, risale sorgente di benedizione, di vita che riversa sulla scena del mondo man mano che la sua presenza è nuovamente e definitivamente intronizzata nel mistero profondo di Dio. Negli Atti degli Apostoli, come adesso stiamo leggendo e subito daremo uno sguardo alle righe che seguono, l'ascensione del Signore è contemplata dalla parte di coloro che rimangono, cioè dalla parte dei discepoli, dalla parte nostra, ma è lo stesso momento, è lo snodo, vedete, è il punto d'arrivo della sua missione, ed ecco il cielo si chiude, ma è il punto di partenza di quella situazione nella quale si trovano i discepoli che rimangono, noi che rimaniamo, e noi che oggi ci chiediamo, ma in che giorno siamo? Che storia è questa? Che mondo è questo? Che ci stiamo a fare? Ma perché? L'ascensione contemplata da parte di coloro che rimangono. Ma lo snodo è questo, nell'ordine temporale delle cose. Nell'ordine spaziale lo snodo è determinato dal richiamo a Gerusalemme. Gerusalemme è il punto d'arrivo del viaggio di Gesù. La sua missione punta a Gerusalemme, tra l'altro stiamo leggendo il Vangelo secondo Luca in questi giorni, e il viaggio a Gerusalemme, passo passo, a Gerusalemme si compie, e a Gerusalemme dopo la salita, nel senso del pellegrinaggio, la salita che passando attraverso il dramma della Pasqua di morte e resurrezione si compie con l'intronizzazione regale del figlio. Gerusalemme è il punto d'arrivo del viaggio, della missione, il cielo si chiude su Gerusalemme ed ecco a Gerusalemme, vedete, ha inizio. Adesso la vicenda di coloro che per come abbiamo appena letto sono invitati con molta energia a non allontanarsi, perché adesso la promessa si compie. Questo non è il tempo dell'abbandono, dopo che il cielo si sarà chiuso, non è il tempo dell'abbandono, non è il tempo della solitudine, non è il tempo della sconfitta, non è il tempo della desolazione, è il tempo in cui si compiono le promesse. E questa promessa compiuta, vedete qui, viene illustrata da Gesù facendo riferimento niente meno che a quello che già aveva predicato Giovanni Battista: voi sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Una corrente pneumatica, una forza che corrispondentemente alle promesse penetra, coinvolge, trascina, ristruttura, determina nel tempo che adesso lì per lì ci dà l'impressione di essere alle prese con un abisso nel quale stiamo sprofondando senza senso, ed ecco, questo è il tempo in cui si compiono le promesse. Questo è il tempo in cui, quella potenza che è stata già promessa anticamente si compie, e si compie, vedete, in modo tale da tracciare quei percorsi che per adesso qui vengono appena appena enunciati, ma poi bisogna verificare come funzionano quei percorsi che fanno dei nostri giorni, giorno dopo giorno, l'occasione per ritrovarci nell'oggi della visita. Potenza di Spirito Santo. E allora vedete, e andiamo avanti, leggiamo fino al versetto 14. Così venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ristabilirai il regno, non di Israele, ma il regno per Israele? Credo che è una traduzione corretta. Il regno per Israele. Vedete che i discepoli sono piuttosto imbarazzati, ma è comprensibile. Non si rendono ben conto di quello che succede. Il fatto che abbiano sperimentato questa novità straordinaria per cui Gesù è vivente, il crocifisso che è stato condannato a morte in maniera così volgare, lo sconfitto per eccellenza, ecco, vivente. Sì, ma allora il regno per Israele, per i discepoli al centro della loro attenzione, delle loro premure pastorali, della loro visione del mondo, c'è Israele con la sua particolare identità, da cui comunque non possiamo prescindere, ma è il regno per Israele? Ed ecco, Gesù risponde: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Ecco, parole queste programmatiche che l'Evangelista Luca ci tiene a collocare qui in questa pagina introduttiva, il suo scritto. Vedete che Gesù, nelle righe che leggevamo precedentemente, parlava con i discepoli del regno di Dio. Il regno di Dio, che è un disegno che si compie in modo tale da ricapitolare la totalità degli eventi nel corso della storia umana, ricapitolare tutto in obbedienza all'autorità del Padre. Il Padre, ecco, ha determinato tempi e momenti. E allora vedete i tempi e i momenti, fino ai nostri giorni, il giorno di ieri e dell'altro ieri, il giorno che sarà ancora domani, man mano si viene delineando poi una prospettiva ultima che adesso viene indicata in maniera più precisa. E comunque, ecco, questo è il tempo nel corso del quale lo Spirito Santo vi renderà testimoni, dice, testimoni. Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservata la sua scelta, ma lo Spirito Santo farà di voi dei testimoni. Dove parlare di testimonianza adesso in maniera proprio più che mai essenziale significa vivere in relazione con quell'evento unico di cui è stato protagonista lui, la sua morte, la sua resurrezione, lui vivente, vivere in relazione con lui vivente, ma 2000 anni dopo vivere in relazione con lui vivente. Ma com'è possibile questa relazione tra noi, lo dicevo poco fa e mi ripeto, che siamo in tutt'altro mondo, in tutt'altro contesto geografico, in un'epoca storica così eterogenea rispetto a quella, noi, lo Spirito Santo farà di voi dei testimoni. E allora, vedete qui l'orizzonte anche dal punto di vista geografico si amplia in una dimensione ecumenica, Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino agli estremi confini della terra, geografia, ma anche il tempo che si svolge al di là di tutti i calcoli e le previsioni che i discepoli vorrebbero elaborare per dire, ma insomma è arrivato il momento per instaurare il regno per Israele secondo i loro criteri, ed invece qui noi siamo buttati allo sbaraglio sulla scena del mondo, senza limiti, senza più confini, e nel corso di una vicenda storica per cui non possiamo determinare delle scadenze noi, ed ecco, le promesse si compiono. Questo è il tempo in cui lo Spirito Santo, dice Gesù, farà di voi dei testimoni. È il tempo dell'Evangelo, è il tempo nel corso del quale voi siete coinvolti in una situazione così nuova, che è tutta da illustrare, che è tutta da sperimentare, che è tutta anche da testimoniare, una situazione nuova per cui, ecco, scoprirete cosa vuol dire essere in relazione di indissolubile comunione con me, dice Gesù, con lui che è vivente, con lui che è vittorioso sulla morte. E d'altra parte adesso ecco la nuvola che chiude il cielo. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Vedete che il racconto dell'ascensione qui nel Vangelo secondo Luca è caratterizzato dall'attenzione dedicata ai discepoli che rimangono, i discepoli che osservano e che vedono chiudersi il cielo e che vedono lui allontanarsi. Lui non c'è più, non c'è più, se n'è andato. Come facciamo? Come facciamo? Vedete, per i discepoli adesso la novità, ma questa novità è quella che poi struttura dall'interno la nostra vocazione, tante generazioni dopo, la nostra condizione attuale, in un altro angolo del mondo. Questa novità è radicata in questa esperienza di povertà, di povertà. I discepoli qui sono, vedete, anche proprio sotto lo sguardo dell'Evangelista Luca che descrive la scena, sono segnati come da una tristezza, osservano il cielo, vedono, cercano, scrutano, intravedono la nuvola chiuso l'orizzonte. Ecco, la nuvola lo sottrasse al loro sguardo. E poiché si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, adesso loro che rimangono, noi che rimaniamo, questa nota di mestizia, questa esperienza radicale di povertà, di solitudine, che pure vedete adesso, povertà e solitudine, per come Gesù già ha affermato, è esattamente il contesto nel quale viene inaugurato quel cammino nuovo segnato da una manifestazione davvero straordinaria della potenza di Dio, quello spirito santificante, quello spirito di vita, quel soffio della vita, quel respiro del Dio vivente che raccoglie la nostra povertà nella condizione umana in cui ci troviamo e ci incastona nella comunione con Cristo risorto, con Cristo vivente, Lui, il suo oggi, che è definitivo, che è eterno. E allora adesso qui intervengono due figure angeliche, poiché stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ecco un appuntamento, tornerà. Appuntamento per cui non è stabilita una scadenza, non è stabilita una data, ma tornerà. E vedete adesso tutto il percorso che si apre per i discepoli è segnato dalla conferma di questo appuntamento. Tornerà. L'oggi come l'evento determinante che ha avuto luogo una volta per tutte nel passato, ma un appuntamento in vista di una pienezza rispetto alla quale nessuno è in grado di stabilire esattamente la scadenza, in nessun modo nessuno può dominare quell'evento futuro e ridurlo alle misure dei propri progetti, ma ecco un appuntamento. E passo passo tutto lo svolgimento della storia che adesso qui è appena appena al suo primo movimento, e poi quello che avverrà, e gli eventi e le situazioni e i passaggi, ed ecco tutto quello che avverrà nella conferma circa l'immancabile fedeltà di quel appuntamento che consentirà ai discepoli sempre e dappertutto di sperimentare cosa vuol dire che il loro giorno, come il nostro giorno adesso è qui, è sigillato. È il sacramento di una comunione con l'oggi eterno e definitivo di Cristo, colui che ha portato a compimento la sua missione, colui che è qui già annunciato come il protagonista dello svolgimento complessivo universale della storia umana. Tant'è vero, vedete, questa scena qui, come già i padri della Chiesa suggerivano, è scena che per l'Evangelista Luca descrive la partenza del Signore che sale al cielo o descrive il suo ritorno. I discepoli stanno scrutando il cielo perché lui se ne va o perché lui sta venendo. E vedete, questa è la situazione in cui ci troviamo noi. Noi ci troviamo giorno dopo giorno alle prese con questa conferma. Questo giorno è il giorno in cui lui non c'è, lui viene. Lui viene. In questo giorno l'appuntamento è confermato. Questo è il giorno in cui lui viene. E viene, vedete, non perché adesso possiamo ricostruirlo secondo le esigenze che pure oggi vorremmo imporre a noi stessi, al mondo attorno a noi, per dimostrare che lui è qui. È nello Spirito Santo che lui viene, è nello Spirito Santo che noi in questo giorno così fatiscente, così debole, così fragile, così in questo giorno che si sta consumando, in questa storia che si sta esaurendo, è il suo lo Spirito Santo che fa di questo nostro stare nella storia che si consuma il nostro modo di ritrovarci coinvolti nell'evento decisivo, la visita di cui vi parlavo, la sua Pasqua di morte, di resurrezione, per morire e risorgere con lui. Ed ecco è quello che è avvenuto una volta per tutte, ed è l'orizzonte all'interno del quale senza possibilità di stabilire date, passaggi ulteriori, nessuno di noi a questo riguardo è maestro, ma è l'orizzonte all'interno del quale si consuma anche il nostro giorno, dove la mancanza di lui fa tutt'uno con la scoperta di come lui viene e noi siamo in comunione con lui. Per morire e risorgere con lui, e così ritrovarci nel grembo della vita, nel mistero di Dio. E vedete, in un contesto di comunione che qui si espande senza limiti, comunione con le creature, comunione con le cose, con gli avvenimenti, con gli esseri umani, con tutto il prodotto dell'attività umana. Beh, un po' di chiacchiere per arrivare adesso, vedete, al versetto, ci sa cosa c'è scritto? 12, ecco, e allora leggiamo ancora qualche riga e poi ci fermiamo, dove qui nel versetto che abbiamo sotto gli occhi veniamo a sapere che allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un giorno di sabato. Entrati in città, salirono. Vedete, c'è una nota, vi dicevo, di stupore, ma anche una nota proprio di smarrimento, perché no? Sono dei reduci. Beh, questa è una nota che caratterizza la vita cristiana sempre, siamo sempre reduci da qualche... Beh, adesso... In questo frangente della nostra storia, ecco, qualcosa è successo per cui in un modo o nell'altro possiamo attribuirci il titolo di reduci, ma siamo reduci comunque. E qui il fatto è che abbiamo a che fare con l'evento che ormai si è compiuto, ed ecco, i discepoli si interrogano. Il Signore ha confermato il valore delle promesse, è il tempo in cui le promesse si compiono, ha detto sarete battezzati in Spirito Santo, quelle due figure angeliche hanno detto ecco, ma lo state vedendo che ritorna, è un appuntamento, lo incontrate man mano che vi consumate, man mano che vi esaurite, man mano che venite meno, e lo incontrate Lui. E tutto rientra dentro a questo abbraccio così ampio e così capiente, per cui non c'è realtà nel tempo e nello spazio che sfugga alla novità di cui è stato protagonista Lui, visita di Dio avvenuta una volta per tutte. E insomma, i discepoli fanno fatica, ma direi che facciamo fatica anche noi a renderci conto, insomma è così, sì è così, ma si vede che sono un po' affannati, è vero che si ritirano, e d'altra parte sono lì, stanno insieme e vengono adesso citati per nome. Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano, c'erano Pietro e Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone, lo Zelota, Giuda di Giacomo. Sono loro, sono personaggi importanti, e poi il racconto successivamente lo confermerà, ma noi sappiamo già, qui vengono citati i loro nomi, non è che abbiamo a che fare con personaggi così occasionali, avventizi, no, proprio loro. Tra l'altro i nomi sono 11, su questo poi bisognerà ritornare, perché dovrebbe essere 12, invece sono 11. Ma comunque sono loro nomi, ed eccoli qui, tutti erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne, con Maria madre di Gesù e con i fratelli di lui. Ecco, un momento di raccoglimento, la sera di quel giorno, è come se stessero celebrando il Vespro, il primo Vespro, quando tramonta il sole, di quel giorno che qualcuno immaginava che fosse un giorno senza tramonto, invece il sole tramonta, come è tramontato anche stasera, il sole tramonta, ed ecco nel Vespro, tra l'altro la presenza di Maria, Madre del Signore, dunque è come se cantassero il Magnificat per la prima volta, il primo Magnificat, nel giorno in cui il sole è tramontato, ma sono lì, in quel contesto in cui stanno guardandosi in faccia, riconoscendo i propri limiti, riconoscono tra l'altro in questo scambio di sguardi così patetico e così commovente, come hanno in comune una situazione di debolezza estrema, ed ecco, sono aggrappati a quella promessa. Questo giorno che si consuma, tramonta, finisce, se ne va, ci lascia alle prese con le incertezze del nostro vissuto, questo giorno è l'occasione che ci è stata donata, provvidenzialmente, sapientemente donata, per renderci conto di come siamo accolti nell'oggi unico ed eterno del Figlio, che ha ricapitolato tutto della creazione e tutto di quello che è stato e di quello che sarà nella storia umana, tutto ricapitolato da Lui e tutto ricomposto da Lui in obbedienza al Padre, perché così viene il Regno. Ecco che questo giorno che ci mette alle prese con la nostra povertà così indifesa, così disarmata, sia il giorno nel quale ci è dato appuntamento per renderci conto che così viene il Regno. Ecco, vedete che l'avventura novità che è il mistero della vita cristiana, che poi è l'avventura della evangelizzazione. Come avviene che questo nostro giorno nel quale siamo così schiacciati nell'evidenza dei nostri limiti il giorno in cui è confermato l'appuntamento con il Regno? E adesso vedete le pagine che verranno, ma pian piano, se Dio vuole, ne verremo a capo. Allora, i 14 versetti, sì, quello che nessuno suggeriva. Sì, ce l'abbiamo fatta. Va bene, ci fermiamo qua. Allora.
Quindi la prossima volta scendete tutti di qua. Grazie. Grazie. Grazie.